Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Sera per gli amici di Bologna.
È domenica 5 luglio 2015 e questa è la 285esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
E quella di oggi è l'ultima puntata in versione completa domenicale dell'anno scolastico 2014-2015.
Quest'estate, diversamente dal passato, i 15 minuti mattutini infrasettimanali durante il periodo estivo non andranno in onda da Controradio, ma da Radio Città del Capo di Bologna. Quindi chi vorrà continuare a seguirci potrà farlo in streaming da www.radiocittadelcapo.it ogni giovedì alle ore 14 per 15 minuti, oltre naturalmente al podcast che sarà sempre aggiornato nel nostro blog
www.restiamoanimali.it. Sulle onde di Controradio torneremo in onda con l'arrivo dell'autunno, ma intanto oggi andiamo avanti concludendo in bellezza questa lunga maratona di 285 puntate senza interruzioni, partita nel lontano marzo 2012. Giuseppe, sintetizzaci il sommario di oggi.
Vi offriremo un viaggio tra animali misteriosi, poco visibili e spesso invisi alla società umana, salvo recuperarli sfruttandoli in vario modo. Nel caso dei ratti per la sperimentazione animale, nel caso delle api per la produzione del suo dolce nettare. Scivoleremo poi nel cattomisticismo, ma lo faremo ai massimi livelli gerarchici, recensendo un'enciclica che cita l'incipit del Cantico delle Creature di San Francesco. Vi somministreremo una gentile pietanza estiva 100% cruelty free e recupereremo la nostra anima eretica concludendo trionfalmente con un valzer che farà danzare assieme angeli, insetti e vampiri.
Urge dare subito una cattiva notizia in sintonia con la mia vocazione vegan drammatica e questa settimana purtroppo non c'è che l'imbarazzo della scelta, visto che con l'estate esplodono sagre, pali, feste paesane in cui gli animali vengono usati a fini ludici e talvolta anche pubblicamente maltrattati, con più o meno violenza a seconda di ciò che la tradizione vorrebbe. Nella frazione di Lecore del comune di Signa, a Firenze, domenica 28 giugno, per esempio, si è tenuta una raccapricciante sagra del ranocchio e negli stand gastronomici sono stati serviti dei poveri ranocchi fritti.
Sembra però che ci siano state migliaia di zitelle accorse per baciare il rospo.
Non azzardarti a farla sembrare una cosa divertente. Oltre a finire nei piatti degli amatori, dovremmo anche ricordare che questi sfortunati animali, senza il cui gracidare gli stagni non avrebbero alcun senso, sono stati torturati da sempre nelle lezioni di scienze. E dopo i celebri e crudeli esperimenti di Galvani e di Volta, hanno fino a pochi anni fa continuato a essere utilizzati da tanti professori di fisiologia alle università.
In tema di sperimentazione pseudoscientifica sugli animali, sarà la nostra rubrica Visti da vicino di oggi, una spericolata e irrefrenabile Roberta Marino ha raccolto un'intervista a una grande esperta di ratti.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Ho
Oggi siamo al centro di recupero della Collina dei Conigli nel Parco di Monza in occasione dell'Open Day per i 10 anni del centro e siamo in compagnia di Elena Arosio, la dottoressa Elena Arosio, veterinaria che si occupa degli animali del centro e che oggi ha tenuto anche una conferenza, in particolare sui roditori, sui ratti. Sono animali spesso disprezzati, ratti, topi in generale, perché sono considerati animali sporchi, che portano malattie, pericolosi, insomma sono proprio i reietti della società. È proprio tutto vero quello che si dice sui ratti? Cosa ci puoi raccontare?
I ratti e i topi sono degli animali appunto molto disprezzati perché sono molto poco conosciuti in realtà. Innanzitutto gli animali del centro di recupero, gli animali domestici, hanno un potenziale zoonosico, cioè una capacità di trasmettere malattie all'uomo che è veramente molto limitata e solitamente si può tenere sotto controllo con una igiene normale. E per quanto riguarda gli animali selvatici, hanno lo stesso potenziale zoonosico che potrebbe avere un riccio o uno scoiattolo, quindi si tende magari a pensare a che schifo il ratto, come è pericoloso, in realtà è lo stesso pericolo che potrebbe avere con uno scoiattolo, che invece si dice che bello lo scoiattolino. Il Rattus norvegicus è abitante delle fogne perché quello è l'habitat fondamentalmente in cui si è adattato vivendo a contatto con l'uomo. In realtà il ratto domestico, il ratto da compagnia, è un animale molto pulito, tanto che può abituarsi a sporcare in una cassettina come farebbe un cane o un gatto, si pulisce molto bene, non ha un odore particolarmente forte, con appunto una igiene, una pulizia normale della sua gabbia, del posto dove viene detenuto, ha un odore assolutamente gestibile. Non sono animali aggressivi, ci sono pochissimi soggetti che sono aggressivi, la maggior parte dei ratti si lascia manipolare facilmente, purtroppo questa caratteristica li ha resi degli animali da laboratorio abbastanza utilizzati proprio perché appunto sono facili da gestire e instaurano anche un rapporto col proprietario molto bello. Amano spesso essere coccolati e addirittura possono essere addestrati con pazienza, con tempo, con soggetti particolarmente predisposti, però si può ottenere veramente delle cose sorprendenti. I ratti hanno una società molto molto interessante, anche in natura vivono in colonie molto estese e sono molto collaborativi tra di loro, ci sono dei filmati sui ratti selvatici, filmati con raggi infrarossi per vedere come facevano rubare le uova nei pollai e c'è proprio un lavoro di squadra, sono in grado di lavorare appunto in squadra, di difendere i soggetti più deboli, di aiutare i soggetti anziani, hanno proprio un sistema veramente complesso e veramente interessante. Diciamo che la maggior parte dei ratti adora il contatto con l'essere umano, nel senso che impara a conoscerlo, impara anche a gradire appunto le coccole. Alcuni soggetti invece rimangono schivi e diffidenti, preferiscono essere lasciati stare, anche se non sono magari aggressivi, e altri soggetti invece presentano delle forme di aggressività, però in questo caso solitamente c'è sottostante qualche problema, cioè un disagio che li rende aggressivi, o psicologico o fisico. E al momento ho 5 ratti dell'associazione, questi sono ad esempio dei soggetti piuttosto schivi e diffidenti e non amano particolarmente, però tutte le mattine sono lì in fila perché vogliono il loro biscotto. Un'altra ratta che ho avuto nella mia vita è Medora, mi si arrampicava addosso, si infilava nella manica della felpa e stava lì a dormire.
Abbiamo trovato questa curiosa notizia. È morta Tama, la gatta più famosa del Sollevante, e una folla di 3.300 persone in Giappone ha partecipato ieri al funerale del felino di 16 anni, deceduto per un attacco di cuore. Tama, nominata capostazione del piccolo scalo ferroviario di Kishi nella prefettura di Wakayama, aveva garantito alla stazione ferroviaria un continuo pattugliamento diurno e notturno, attirandosi le simpatie di viaggiatori e turisti.
Ma alla fine l'hanno fatto l'applauso? Adesso è di moda applaudire i funerali.
Mentre cerco di informarmi su questo dettaglio di così vitale importanza per il nostro Giuseppe, godiamoci la 12ª e ultima puntata del ciclo di pillole dedicate agli insetti a cura di Roberto Marchesini dal titolo Così parlò la locusta.
La puntata di oggi è dedicata all'arte di imitare.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti, rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Il mondo dell'insetto è una sorta di grande compendio del mondo esterno. Potremmo dire che esiste una sorta di insetto vitruviano, l'uomo di Vitruvio che con la sua presenza, arti spalancate, diventa una sorta di metrica del mondo e contenitore di mondo e quindi sussunzione di mondo. Beh, l'insetto, ancor più che l'uomo vitruviano, è capace di diventare una specie di unità di misura e sussunzione della realtà esterna, proprio perché è in grado di riproporla, di riprenderla. Questa sua capacità è legata al fatto che i ritmi riproduttivi degli insetti sono molto più veloci e quindi gli insetti hanno capacità adattative superiori. We have all the time in the world. Molto spesso si sente dire: se l'umanità sparisce continueranno a esistere gli insetti, si dice generalmente gli scarafaggi, poi non è detto che siano proprio gli scarafaggi, anche perché gli scarafaggi sono insetti particolarmente adattati a vivere con l'uomo, quindi se scompare l'uomo anche gli scarafaggi non avranno una grande fortuna, come tutti gli animali sinantropici per esempio, quindi dai piccioni ai ratti. E quindi è proprio nel mondo degli insetti che possiamo vedere le più grandi forme di perfetta correlazione adattativa. Alcune sono, le abbiamo visto, nel mimetismo criptico, cioè nella capacità di nascondersi perfettamente nell'ambiente, altre le abbiamo visto nel cosiddetto mimetismo fanerico, cioè la capacità di riprodurre altre forme e altri insetti. Beh, una forma di mimetismo fanerico è la capacità di realizzare delle forme che vanno oltre il mondo degli insetti, ma che possono imitare la forma di un uccello, per esempio, di una civetta. Molti si chiederanno come mai le farfalle hanno sulle ali delle strutture rotondeggianti, delle specie di ocelli, e queste strutture rotondeggianti hanno uno scopo ben preciso. Quando l'insetto si trova di fronte a un uccellino insettivoro che arriva per predarlo, spalanca queste ali e l'uccellino di fronte a sé non si trova più un insetto, ma si trova una sorta di profilo di civetta che lo spaventa. Ecco, tutti questi comportamenti di esibizione si chiamano comportamenti ororifici. I comportamenti ororifici sono comportamenti che provocano una sorta di blocco del comportamento predatorio. Molti bruchi hanno dei falsi occhi nella parte posteriore del corpo, proprio per creare una specie di sbandamento rispetto al comportamento predatorio. Questa incredibile capacità di riprodurre, pensiamo all'insetto foglia, pensiamo all'insetto stecco, alle mantidi orchidee, che osservarle sono veramente sbalorditive, ci fanno capire che il mondo degli insetti è un mondo dove la forma è costantemente messa in discussione attraverso non solo l'essenza stessa dell'essere insetto. L'essere insetto significa metamorfosi, modificarsi, trasformarsi, e questo è sempre stato uno dei temi più studiati anche nel mondo ellenico, nel mondo greco. Ma la metamorfosi è anche la capacità di evolvere con dei ritmi superiori e quindi di riuscire a costruire dei processi di correlazione, di adattamento, di specializzazione molto più efficaci. Quindi abbiamo tantissimo noi esseri umani da imparare nel mondo degli insetti, abbiamo imparato tanto, in fondo è il tema della zoantropologia, cioè osservare anche per trasformare alcune azioni che si presentano al mondo degli insetti e trasformarle in tecnologia. Questo è stato particolarmente utile, come ho ricordato, nella capacità per esempio di costruire la carta, ma non solo, e questo diventa sempre più utile. In fondo, ecco, il mondo degli insetti ci insegna che questi ritmi adattativi hanno delle capacità di creare, di inventare, che sono al di sopra della capacità creativa dell'essere umano. E con questa puntata voglio chiudere questa serie di interventi sul mondo degli insetti, sperando di avervi interessato e sperando di aver creato in voi la voglia di approfondire, perché il mondo degli insetti sicuramente lo merita. Grazie. And I think to myself, what a wonderful world.
Notizia locale e abbastanza scoraggiante è l'ennesima morte di un cavallo impegnato in una delle prove preparatorie del Palio di Siena. È stata abbattuta Periclea, una cavalla femmina di 7 anni che lunedì mattina si era infortunata in modo serio in Piazza del Campo. L'animale è inciampato negli arti posteriori del cavallo che lo precedeva, è stato soccorso, trasportato a una clinica veterinaria. Poi è stata verificata la frattura alla zampa anteriore destra e la cavalla è stata abbattuta, sottolineo, è stata abbattuta, una scelta quindi tutta umana quando probabilmente c'erano anche altre possibilità.
Durissimo il commento dell'associazione animalista LAV. Il Palio di Siena si conferma come una delle manifestazioni più pericolose in assoluto. Circa 50 cavalli sono morti dal 1970 a oggi, senza contare quelli di cui non si è mai avuta notizia. È davvero un'indecenza che ancora oggi si spacci questo macello a cielo aperto come un evento culturale, addirittura trasmesso in diretta, quando invece dovrebbe essere abolito. Una cavalla di soli 7 anni, resa macchina da corsa e schiava di un sistema obsoleto, retaggio di una cultura medievale che non ha più senso di esistere.
Giuseppe, sai mica se per caso nell'enciclica Laudato Si Francesco ha detto qualcosa anche sul Palio di Siena?
Non credo proprio, ma un commento all'enciclica dal nostro punto di vista ce lo offre Lorenzo Guadagnucci nella rubrica di attualità Animal House.